Ben ritrovati amici, oggi vi racconto la storia di un amore passionale e infinito, litigioso e scabroso, spregiudicato e scandaloso, un amore unico, quello tra Elizabeth Taylor e Richard Burton. Tanto potente che l'ultima lettera di lui, scritta 3 giorni prima di morire, Liz se l'è portata nella tomba. Una giovane ragazza è seduta a bordo piscina intenta a leggere un libro. Ad un certo punto la ragazza, sentendosi osservata, smette di leggere e, sfilandosi gli occhiali da sole, lancia uno sguardo verso l'uomo che la sta guardando. Sì, potrebbe sembrare la scena iniziale di un film, ma non lo è. Questa scena è l'inizio della travagliata e folle storia d'amore tra Richard Burton ed Elizabeth Taylor. Siamo nell'estate del 1953, quando, durante una festa in piscina a casa Stuart Granger e Jane Simmons, la coppia più chiacchierata del XX secolo si incontra per la prima volta. Quel giorno però, oltre ad uno scambio di sguardi, non successe nulla. Passeranno 9 anni prima che Richard ed Elizabeth si rivedano una seconda volta. Non lo sanno ancora, ma quel secondo incontro segnerà l'inizio della loro Furious Love. Era scritto, nel vero senso della parola, sulle pagine di un copione. La vita sentimentale di Liz Taylor è stata tumultuosa, appassionata e appassionante. I suoi intrecci amorosi erano più aggrovigliati delle collane nel suo portagioie e i suoi litigi con i partner avevano la stessa pesante caratura dei suoi diamanti. In un'esistenza degna dell'eroina di un melodramma, non poteva mancare un tentativo di togliersi la vita, anche se non c'è niente di romantico nel pensarci. Elizabeth Taylor il suicidio per amore lo prese in considerazione più di una volta nella sua vita, per fortuna sempre in modo fallimentare, ma il tentativo più clamoroso, che stava quasi per andare in porto, lo mise in atto a Roma nel 1962. La storia è stata ricostruita molto bene dal biografo americano delle star, che la affronta dipingendo un dettagliato scenario di come ci fosse arrivata. La diva dagli occhi viola si trovava nella capitale a girare il Colossal Cleopatra. Era sposata con Eddie Fisher, l'uomo che aveva rubato a Debbie Reynolds, suscitando non poco scandalo. Ma sul set di Cleopatra si era invaghita, progressivamente ricambiata, del suo coprotagonista Richard Burton, sposato anche lui. Insieme stavano per dare vita a uno dei più clamorosi scandali dell'epoca. A seguito di un litigio tra il marito di Liz e Burton, quest'ultimo decise di lasciarla perdere e andare a Parigi, dove stava girando un altro film. Ma lei, capricciosa e testarda, abituata ad avere i riflettori puntati addosso sin da bambina, con la mente plasmata da una realtà diversa, faceva tutto ciò che le passava per la testa. Giocava secondo le sue regole e pensava che tutto le fosse permesso, anche scegliere i suoi uomini fra padri di famiglia sposati come Fisher e lo stesso Burton, mossa da un irrevocabile senso di impunità. Così, durante la notte, la rabbia si trasformò forse in mal d'amore, e il giorno dopo Elizabeth venne trovata sdraiata sul divano della villa dove alloggiava, priva di sensi. Trasportata d'urgenza all'ospedale romano Salvator Mundi, subì una lavanda gastrica per aver ingerito un'overdose di sonnifero che assumeva quando non riusciva a prendere sonno. Lei negò di aver tentato di uccidersi per Richard Burton. «Avevo solo bisogno di riposo. Ero furiosa e ne ho preso troppo», si giustificò. Ma la cosa poi fu smentita e la torbida favola con Dick diventò da clandestina ufficiosa. Ormai Liz e Dick erano diventati le copertine più famose di ogni testata, i personaggi preferiti da ogni paparazzo, i più ricercati dalla stampa. Dopo il primo anno di finta clandestinità, i due diventano ufficialmente una coppia. Andando contro tutti e tutto, i due innamorati si sposano. La loro è una vita fatta d'amore, un amore che Richard descrive nel suo diario, nelle sue poesie o nelle lettere dedicate alla sua amata. In questo diario lui scriverà di aver incontrato la più meravigliosa, remota, lontana, inaccessibile donna. Per lei invece lui era solo un borioso gallese, chiassoso e volgare. È l'inizio di tutto. Non sono solo le parole dei giornali scandalistici a raccontare il loro amore bollente, lo fa anche Richard nelle 40 lettere che spedisce a Elizabeth e nelle poesie che dedica alla grandiosa forza della natura, come le cascate del Niagara o le Alpi, a cui dice: «Ti amo più di un secchiello di ghiaccio gettato su un corpo bollente, di gelato che cola su labbra riarse, del buon senso che addolcisce la pazzia». Oltre che di parole e fuoco, il loro legame è fatto anche di liti pubbliche, eccessi di ogni sorta e gelosie, abuso di alcolici e tanto, tanto altro ancora. Ogni volta che fanno pace appare una gemma abbagliante. Da vera diva non si sarebbe accontentata di un qualunque anello di fidanzamento. Per dichiarare il suo amore, Richard Burton sceglie un gigantesco diamante taglio Usher da 33,19 carati, oggi del valore di quasi 8 milioni di euro. Eppure, il connubio perfetto amore diamanti non sarebbe tale senza il celebre Taylor Burton Diamond, un diamante con forma a pera da 70 carati che Richard Burton acquista nel 1969. Un gioiello unico e costosissimo che rappresenta il loro amore travagliato, acquistato per $1.050.000 da Cartier. Burton lo compra per la capricciosa Liz, che lo indosserà solo due volte e farà montare la pietra sudafricana su un collier. La prima rara occasione è lo Scorpio Ball dell'Hermitage di Monte Carlo, che molti hanno letto come segno di sfida verso Grace Kelly. La seconda è per il red carpet degli Oscar del 1970. Dopo il secondo divorzio da Burton, ormai perse le speranze per un terzo atto della loro storia d'amore, nel 1978 l'attrice vende il diamante all'asta per $5 milioni. Parte del ricavato servirà a finanziare la costruzione di un ospedale. Nel 1969 invece, come regalo di San Valentino, Rick le dona una perla, la perla peregrina, dalla forma perfettamente oblunga trovata nel 500 nel Golfo di Panama da uno schiavo che la baratta per la sua libertà, passata poi a Filippo II di Spagna come pegno d'amore per la sua Maria e in epoca napoleonica finita nelle mani di Giuseppe Bonaparte. Costo del gioiello $39.000. Gioielli come pegno d'amore, come dono di compleanno o per aver vinto una semplice partita ping pong. Ogni scusa è stata buona per ricoprire d'oro e gemme la bellissima attrice. La loro storia d'amore prende forma tra preziosissimi doni che soddisfano così i capricci di Liz Taylor, che ha il culto dei diamanti e delle gemme. Quando Richard registra le loro litigate sul diario, ribadisce: «Non posso fare a meno di questa donna», anche se lei lo ha appena colpito in faccia con una mano piena di anelli. Liz non si fa mettere i piedi in testa e quando lui perde la testa risponde per le rime e con le mani. Epocale è il litigio sul set della bisbetica domata nel 1966 davanti a un Zeffirelli inerme. Una lite lunghissima durata tutto il tempo delle riprese, ogni giorno schermaglie, dispetti, ripicche. Lo ammettono in un'intervista doppia, per loro litigare è uno dei più potenti esercizi dello stare insieme. E lo fanno continuamente, punzecchiandosi per scherzo o ferendosi con rabbia. Vivono da nomadi, ma circondati dal lusso più sfrenato. Si fermano al Plaza Athénée, al Regina Isabella di Ischia, al Dorchester di Londra, oppure girano per il mondo a bordo dello yacht de Calisma. Si intrattengono con Wallis Simpson e Edoardo VIII d'Inghilterra o con la principessa Grace di Monaco e bevono poderosamente, soprattutto lui, 3 bottiglie di vodka al giorno, il consumo medio. Nel 1968 un immenso dolore schianta i loro cuori e li allontana un po', quando un'isterectomia infrange per sempre il sogno di avere un figlio. Nella vita di Liz entrano gli antidolorifici e l'infedeltà. Dick la tradisce sul set di un film, è finita, se lo sentono, ma trascinano la loro storia fino al 1974, anno del divorzio. Nonostante il tradimento, nonostante il divorzio, Richard continua ad amare Liz e continua a dedicarle lettere e poesie. Prima di tutto devi sapere che io ti venero. In secondo luogo, a rischio di sembrare ripetitivo, devi sapere che ti amo. Terzo, non posso vivere senza di te. Terzo, anzi voglio dire quarto, hai un'enorme responsabilità sulle spalle, perché se mi lasci davvero dovrò uccidermi. Non c'è vita senza di te ed io ho paura, sono spaventato, perso, solo, ottuso e stupido. Quinto, mi piaci. Sesto, scommetto che potresti farmi smettere di recitare, pratica che ho sempre ritenuto deplorevole. E ancora, ti amo donna stupenda, se qualcuno ti fa del male mandami un messaggio, basta che tu scriva ho bisogno o una sola magica parola, Elizabeth, e arriverò più veloce del suono. Sai di certo quanto ti amo, sai di certo quanto male ti ho trattato, ma la verità fondamentale, perfida, assassina e immutabile, è che io e te ci fraintendiamo totalmente. Funzioniamo su diverse lunghezze d'onda. Ti amo e sempre ti amerò. Torna da me, prima che puoi. Una lettera dopo l'altra, l'amore torna a fare breccia nel cuore ferito di Liz, che nell'ottobre 1975 risposa al suo Dick, sempre suo, suo per sempre. Dura fino ad agosto del 1976, poi ognuno va per la sua strada. Ad agosto 1984 Richard è sposato da 2 anni con la giovane assistente di produzione Sally Hay, ma pensa ancora ad Elizabeth. Quella sera del 2 agosto prende in mano una penna e scrive, ancora una volta, una lettera all'amore della sua vita. Con parole meravigliose Rick le dichiara la sua necessità di tornare a casa, perché per lui casa è dove loro sono insieme. Una lettera commovente, giunta troppo tardi a destinazione. 3 giorni dopo averla spedita, infatti, Richard Burton muore. Dai primi momenti a Roma siamo stati pazzamente innamorati, ma non abbiamo avuto abbastanza tempo, racconta Elizabeth. Ma forse, per un amore come il loro, il tempo non è mai abbastanza. Dopo la morte di Dick, dirà che ogni altro uomo è stato buono solo per aiutarla a infilarsi il soprabito. E si dice anche che quella lettera se la sia portata nella tomba, non prima di aver risposto chiedendo di essere sepolta di fianco al suo amore più grande. Ma purtroppo non è stata accontentata. Go on without you, there's no place to belong. Well, someday love is gonna lead you back to me, but till it does, I'll have an empty heart. So I'll just have to believe somewhere out there you're thinking of me. It's so hard to be strong when